Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta spero che ci senti. Pronto?
Allora, ciao a tutti e a tutti, per fortuna ti sento, anche se un po' lontana, ma insomma riesco a sentirti.
E come dicevamo, oggi volevamo parlare con te soprattutto del Nord Africa.
Eh sì, perché ci sono un po' di notizie che riguardano l'Algeria e poi volevamo fare un po' il punto della situazione sulle elezioni legislative in Tunisia e poi parlare di quello che è avvenuto in Marocco rispetto alla condanna per aborto a un anno di una giornalista, condanna che però sottende anche un dibattito neanche tanto sotterraneo che c'è ormai in Marocco sulle libertà civili. Io partirei dall'Algeria perché la polizia ha impedito questo 8 ottobre agli studenti di manifestare ad Algeri come fanno d'altra parte ogni martedì da febbraio, e che questa è la prima volta dall'inizio del movimento di contestazione in Algeria che la polizia impedisce una manifestazione. Nel centro di Algeri i poliziotti hanno bloccato a più riprese le manifestazioni, hanno tentato anche di disperderli, procedendo poi oltretutto a degli arresti sia all'interno del corteo che ai lati del corteo stesso, che poi che è aumentato, perché non erano solamente studenti, sono arrivati anche cittadini, lavoratori, e quindi è aumentato di consistenza, e poi ogni volta che veniva, come dire, spezzato dall'intervento della polizia si ricostituiva più lontano. È un primo blocco di poliziotti intervenuto antisommossa, ha bloccato il passaggio del corteo che si dirigeva verso la Grand Post, che è un luogo, come dire, di riunione tradizionale di questo movimento che si chiama Hirak, movimento di contestazione, che è nato il 22 febbraio, e gli studenti hanno aggirato questo dispositivo di blocco e si sono raggruppati di nuovo nelle strade vicino alla Grand Post, e nonostante l'enorme dispiegamento di polizia che appunto cercava di disperderli. A quanto pare ci sono stati degli arresti, si parla di 80 arresti, e anche sono stati arrestati anche un giornalista, per esempio di El Watan, che è stato arrestato e interrogato, e ci sono anche un tentativo ben preciso di intervenire all'interno del corteo per disperderlo. Il corteo era molto è stato un tentativo piuttosto brutale, e tant'è che anche i social si sono riempiti di immagini e di video, insomma, di questo intervento brutale della polizia, anche perché, diciamo, questo fa seguito agli interventi piuttosto frequenti di Gaid Salah, l'uomo forte generale, il capo di Stato Maggiore dell'esercito, uomo forte ad Algeri, soprattutto per quanto riguarda la contestazione delle elezioni che sono state convocate per il 12 dicembre dal regime per trovare un successore a Bouteflika, che è stato appunto costretto alle dimissioni dalle manifestazioni di piazza dopo 20 anni di potere, e quindi proprio gli slogan erano ben precisi: Gaid Salah, non ci saranno elezioni quest'anno, ed erano contestazioni proprio indirizzate verso il capo di Stato Maggiore, che è diventato, diciamo così, l'emblema della resistenza, del pouvoir, di questo potere clanico dell'FLN, dell'entourage di Bouteflika, che si oppone al movimento di piazza. Secondo alcuni elementi, alcuni esponenti dell'opposizione, questa elezione ha semplicemente lo scopo di salvare il sistema politico che governa ormai dall'indipendenza dell'Algeria del 1962.
Cioè salvarle un po' la faccia, come si dice da noi.
Sì, infatti. E la giustizia algerina continua, insomma, la persecuzione contro oltretutto contro i giornalisti e i militanti del movimento di contestazione, semplicemente per aver pubblicato sui social dei documenti o dei punti di vista, insomma, contro il regime, giornalisti indipendenti e militanti della Lega Algerina di difesa dei diritti dell'uomo hanno, insomma, denunciato il fatto che il tribunale di Orano, che peraltro è a 350 km ovest di Algeri, ha condannato per aver scritto su Facebook un'opinione, ha condanne anche piuttosto pesanti, e inoltre cinque militanti di un'organizzazione che si chiama l'Unione per l'Azione Giovanile sono stati arrestati in detenzione provvisoria semplicemente perché anche loro avevano scritto su Facebook dei punti di vista diciamo così contrari al regime. Quindi la repressione comincia a farsi sempre più forte, e inoltre questi giovani sono stati arrestati durante una manifestazione, sono stati prima fermati, poi hanno perquisito i loro telefonini, hanno trovato dei video sovversivi che peraltro non erano neanche i video delle manifestazioni, e poi sono stati messi appunto in galera. Quindi c'è una situazione piuttosto complicata, anche perché comunque si avvicina la data di queste elezioni del 12 dicembre, data che dovrebbe essere, come dire, quella che fondamentale per il regime per poter stabilire, come dire, un successore credibile a Bouteflika, ma l'opposizione della piazza è sempre più forte, le manifestazioni continuano. Il martedì ci sono gli studenti e poi il venerdì ci sono le manifestazioni di piazza che coinvolgono un po' tutti quanti.
Quindi gli arresti a cui ti riferivi erano la giornata di ieri, in quella degli studenti?
Sì. Quindi questo è un aspetto dell'Algeria, ma le situazioni, insomma, il fermento non è solamente in Algeria, perché ci sono delle situazioni che stanno un po' muovendosi anche in tutta l'area. Per esempio in Marocco c'è stata la condanna a un anno di reclusione nei confronti di una giornalista che era stata accusata di procurato aborto. E questa giornalista si chiama Hajar Raisouni, ha 28 anni, è una giornalista del quotidiano in lingua araba Akbar al-Yaoum, è stata arrestata il 31 agosto davanti a uno studio medico. Allo stesso giorno hanno arrestato anche il compagno sudanese, il medico che l'ha curata, la segretaria dello studio e l'infermiera, perché hanno violato un famigerato articolo 453 del codice penale del regno che condanna da 6 mesi a 2 anni l'aborto, a meno che la vita della donna non sia in grave pericolo, ma anche le relazioni extraconiugali. Hajar ha raccontato di essere stata fermata da 12 poliziotti, di essere stata poi costretta a sottoporsi a un esame medico durato 20 minuti senza alcuna anestesia, e poi sarebbe stata interrogata dagli agenti, che appunto hanno fatto anche domande sulla sua famiglia. Peraltro la famiglia di Hajar è una famiglia piuttosto nota, perché lei è la nipote di un editorialista piuttosto in vista, molto critico nei confronti del governo, e di un intellettuale e ideologo islamista ultraconservatore, molto apprezzato anche nel mondo arabo per le sue prese di posizione piuttosto ostili nei confronti del potere della monarchia di Mohammed IV. E dopo questo arresto c'è stata una mobilitazione, un manifesto di solidarietà che è stato pubblicato da diversi quotidiani locali e anche dal giornale francese Le Monde, che è stato sottoscritto da migliaia di almeno 5.000 persone di tutti i ceti sociali. E poi chiaramente non era un segreto per nessuno che questa giornalista avesse una relazione con questo giovane giovane sudanese, che peraltro è un insegnante di diritti umani del mondo arabo per un'organizzazione che risiede in Svizzera. La realtà del Marocco, almeno per quanto era stato riportato poi dal quotidiano Le Monde, che aveva pubblicato questo appello, e da questo punto di vista, per quanto riguarda il discorso dell'aborto e dell'uso che si fa indiscriminato di questo articolo 453, insomma, è abbastanza significativa, perché si stima che nel 2018 nel Marocco sono state perseguitate 14.500 persone per relazioni extraconiugali, e ogni giorno sono effettuati tra i 600 e gli 800 aborti. La maggior parte di questi sono praticati in maniera illegale da medici, restante da tipo fattucchiere, erborista, le mammane, insomma, che come era anche qui da noi quando, certo, non c'era.
Quello che succede quando l'aborto non è, tra virgolette, libero, non è legalizzato, non è permesso, certo, un accesso pubblico alle strutture sanitarie pubbliche alle donne.
Infatti, tant'è che le interruzioni di gravidanza vengono fatte in luoghi clandestini, senza anestesia, con anestesia insufficiente, in assenza delle più elementari norme igieniche, con conseguenze, insomma, possiamo immaginare, traumatiche sotto tutti i punti di vista, sia fisico che psichico. Questo processo, che poi si è aperto il 5 settembre e si è concluso con la condanna a un anno di questo giornalista, oltretutto è stato fatto è stato condotto a porte chiuse, e i giornalisti non potevano assistere a questo dibattito. C'è in realtà dietro questa situazione un dibattito che coinvolge un po' quello che si può muovere all'interno della società civile marocchina, che riguarda la riforma del codice penale, perché c'è stato addirittura nel 2015 una richiesta avanzata dallo stesso Mohamed VI di lanciare una consultazione per quanto riguarda il discorso dell'interruzione della gravidanza, per poter fare in modo che questa legge fosse, come dire, meno pesante. Però il Parlamento che doveva decidere, che poi in realtà è controllato dal partito islamista estremamente conservatore, diciamo, ha fatto morire lì questa richiesta che è partita addirittura da parte del re, perché poi si sta parlando dell'adozione di un nuovo codice penale che in qualche maniera possa mettere, diciamo così, il Marocco in riga con un processo di modernità, anche perché questo codice penale comporta tutta una serie di pene pesantissime, per esempio per quanto riguarda anche il discorso dell'omosessualità, tant'è che è stato presentato un emendamento per depenalizzare l'omosessualità da parte di alcuni esponenti di un partito di sinistra dell'Assemblea, la Federazione della Sinistra Democratica. E anche all'interno dello stesso partito islamista ci sono comunque delle divisioni a riguardo, ma questo codice penale poi è servito molto per la repressione, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni che ci sono state nel 2018 nel RIF, dove sono state comminate condanne per 20 anni di prigione per attentato alla sicurezza interna dello Stato. Queste manifestazioni, sì, sì, peraltro
condanne pesantissime, infatti
pesantissime, certo, peraltro queste manifestazioni che sono conseguenza, insomma, delle condizioni difficili che vivono i contadini del RIF all'interno di un contesto di una crisi economica che coinvolge, insomma, tutta l'area e anche naturalmente il Marocco, continuano e sono guidate peraltro da una scrittrice franco-marocchina che si chiama Leila Slimani, che appunto è orgogliosa di dire che queste manifestazioni sono fuori legge. Quindi, insomma, questo è un po' lo scenario del Marocco, ma questa questione, questo arresto della giornalista, di questa ragazza che, insomma, ha solo 28 anni, peraltro lei nega oltretutto di aver fatto un'interruzione di gravidanza, ma che era lì solamente per delle analisi cliniche, comunque, insomma, ha riportato in auge, diciamo così, un dibattito, un discorso sulle libertà civili in questo paese.
E invece passiamo a un altro paese su cui, insomma, avevamo attenzionato, insomma, proprio in virtù delle elezioni che sicuramente non creano chiarezza, no? Ovvero sia sì. La Tunisia, in cui
sì, perché in Tunisia adesso c'è, rispetto alle elezioni, una notizia abbastanza fresca, che è Nabil Karoui, che è il candidato che è arrivato al secondo turno delle elezioni presidenziali, quello sarà che... liberato.
Ah, è stato liberato, era quello che stava in carcere con le accuse di corruzione, no?
Infatti, quello che stava in carcere con le accuse di corruzione, il cosiddetto Berlusconi tunisino, che era arrivato secondo alle elezioni, è stato scarcerato, la richiesta di scarcerazione era stata già fatta, insomma, con varie pressioni. Lui è il fondatore del canale televisivo, si chiama Nesma TV, ed era stato arrestato il 23 agosto in una situazione un po' rocambolesca, e soprattutto con un timing che faceva un po' sospettare, perché era molto vicino poi al periodo delle elezioni. E quindi questo però poi si, questa notizia, diciamo così, fa il paio con i risultati delle elezioni legislative in Tunisia, elezioni legislative che comunque sono importanti, perché la Tunisia ha fatto una riforma elettorale che la conduce verso una repubblica che non è più presidenziale, quindi saranno importanti gli equilibri che si creeranno all'interno del Parlamento tunisino, considerando poi che i due candidati non hanno alle spalle dei partiti, due candidati che si affronteranno nel ballottaggio, non hanno alle spalle dei partiti, perché i partiti comunque hanno fatto, come dire, una brutta fine, i candidati dei partiti nelle elezioni presidenziali, perché hanno scontato il grande sconforto, diciamo così, della popolazione tunisina rispetto al quadro politico istituzionale post-rivoluzionario. E comunque ci saranno delle alleanze, soprattutto all'interno del Parlamento, che dovranno in qualche maniera sostenere uno o l'altro candidato che vincerà le elezioni presidenziali.
Perché
alle elezioni,
anche se al momento, insomma, mi sembra di capire che non, né l'uno né l'altro, né il primo né il secondo, comunque hanno i numeri per poter formare una coalizione governativa, a livello di seggi, diciamo.
Nelle elezioni legislative è arrivato primo, si dice nel sondaggio, ma ancora, insomma, il partito islamista è Nada, che ha preso tipo 40 seggi, però le proiezioni hanno dimostrato che comunque Nada si dovrà allearsi necessariamente per formare una coalizione governativa, perché per avere la maggioranza ci vogliono 109 seggi. E poi molte forze politiche si sono dette contrarie a unirsi con il partito islamista, quindi ci saranno dei negoziati che potrebbero andare avanti per molto tempo e forse riportare addirittura a nuove elezioni. Si profila un po' un rischio potenziale di un governo, come dire, tecnocratico al di fuori dei partiti, ma bisognerà vedere anche quali saranno i risultati del ballottaggio presidenziale che ci sarà fra l'indipendente Kais Saied e Nabil Karoui. Lo scenario di una, come dire, anche di una coalizione che ci potrebbe essere con il partito estremamente conservatore, Karam, che ha preso un 6%, però questo non garantisce comunque una maggioranza in Parlamento. Poi bisogna anche dire che comunque a pesare sulla Tunisia non c'è solamente questo stallo politico istituzionale, ma ci sono anche i diktat del Fondo Monetario Internazionale, che ha imposto a Tunisi di far qualcosa per fermare il suo debito pubblico, chiaramente con le solite ricette, lacrime e sangue, quindi tagli dei salari dei dipendenti pubblici, tagli degli investimenti in sanità e scuola, e politiche che potrebbero essere un colpo mortale per l'economia di un paese che comunque è in difficoltà, perché c'è una disoccupazione
molto
che a livello nazionale è al 15%, ma in alcune aree, soprattutto nelle aree rurali, arriva oltre il 30%. L'inflazione cresce, quindi il potere di acquisto dei tunisini, insomma, viene colpito quotidianamente. E poi una delle risorse fondamentali della Tunisia, che era il turismo, è stata anche quella decisamente segnata da dagli attacchi che ci sono stati, gli attacchi terroristici dal 2015 in poi. Quindi questa situazione di crisi economica, insomma, piuttosto forte, e sicuramente i candidati che si sono presentati alle elezioni, quelli delle elezioni presidenziali, non sembrano, insomma, in grado di avere ricette, in grado di superare questi problemi. In particolare poi c'è anche molta incertezza sulla natura, diciamo così, del candidato, per esempio Kais Saied, che è il candidato che poi è risultato primo alle elezioni presidenziali, perché ha delle posizioni estremamente conservatrici su molti aspetti che riguardano, per esempio, la religione, perché non vuole cambiare l'assetto costituzionale. Ha avuto anche dei momenti in cui ha parlato dell'introduzione della Sharia, ma comunque ha un atteggiamento estremamente moralista e contro l'omosessualità, contro gli omosessuali e contro la possibilità che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini per quanto riguarda il discorso della giurisdizione ereditaria, e quindi, insomma, è a favore della pena di morte. Insomma, è un candidato che comunque sia, anche se si è presentato come candidato antisistema, però è decisamente un candidato conservatore. Insomma, le scelte che si dovranno fare
sono molto difficili, ma questo già si vedeva molto. Probabilmente lo dicevamo anche la volta scorsa, no? Era leggibile anche dal livello di disaffezione alle urne, come dire, l'affluenza è stata bassissima a queste elezioni,
questa
no?
Volta, sì, sì, certo.
È stata, perché, mi pare, il 41%, si diceva, no?
Sì, il 41%, anche l'elezione legislativa, contro un 69% nel 2014, quindi c'è molta disillusione, ma d'altra parte la disillusione è assolutamente comprensibile, perché appunto non c'è un'alternativa credibile, soprattutto non ci sono state quelle risposte che comunque la cosiddetta rivoluzione dei gelsomini alle domande che questa rivoluzione aveva creato, questa sollevazione popolare contro Ben Ali, e che erano delle domande che andavano al di là dell'abbattimento della dittatura, ma anche appunto della costruzione di una democrazia reale, non semplicemente formale, di un'uguaglianza, insomma tutta una serie di risultati, insomma, di aspettative che poi sono state effettivamente tradite da quella classe dirigente che poi era anche incarnata nel presidente essendo deceduto, poi ha portato anche alle elezioni anticipate presidenziali, che era una classe politica sostanzialmente continuista, cioè il potere di Ben Ali senza Ben Ali sostanzialmente, oppure quel potere che c'è profondo della Tunisia, che poi è stato incarnato soprattutto nell'ultima fase della vita di Bourguiba, che comunque mantiene questa sua morsa sulla società tunisina.
Certo, invece veniamo all'ultimo paese di cui volevamo parlare oggi, ovvero sia l'Uganda. Per diciamo questo divieto, ormai le cose sono sempre più strane, divieto ai berretti rossi, ce lo vuoi spiegare un po' meglio?
Sì, effettivamente è un po' paranoica questa situazione, perché sostanzialmente i berretti rossi in Uganda sono è il simbolo dell'oppositore al potere di Museveni, presidente che è al potere in Uganda dal 1986, e Bobi Wine, al secolo Robert Kyagulani Sentamu, che è un musicista peraltro, che era già stato eletto in Parlamento, che è un ragazzo, un giovane rapper che proviene dai quartieri poveri di Kampala. Ebbene, lui è diventato sostanzialmente l'oppositore principale di Museveni, soprattutto raccoglie i giovani, e il suo partito ha come simbolo il berretto rosso. Quindi il basco rosso è stato proibito, perché il basco rosso è un abbigliamento di tipo militare che non possono portare i civili, e peraltro è stato proibito anche combinando, insomma, delle pene piuttosto pesanti per chi viola diciamo questa misura piuttosto radicale. Notizie piuttosto fresche sono che un concerto proprio di Bobby Wine è stato proibito qualche ora fa addirittura, perché è stato interrotto dai militari perché la maggior parte degli spettatori appunto indossava a mo' di sfida questi berretti rossi.
Vabbè, questo veramente ci fa capire anche della tensione, no? O al meglio, Bobby Wine già altre volte ce l'avevi raccontato in altre trasmissioni di quanto è stata anche nei suoi confronti, lo denunciava lui stesso, la repressione, è stato incarcerato, il tentativo appunto di impedire qualsiasi voce altra in Uganda.
Sì, infatti lui giustamente insomma ha dichiarato che questa interdizione è una vergogna e che comunque il suo movimento andrà oltre il discorso, il simbolo del berretto, ma bisogna dire che questa è una dimostrazione in generale della stupidità del potere, che insomma è sempre tale, basti pensare che questo non è il primo episodio. Mi vengono in mente per esempio quando a Genova Berlusconi si lamentò del fatto che i genovesi stendevano le mutande e le canottiere perché dai balconi, quindi siccome c'era il G8 era stato proibita insomma questa
questione di decoro,
oppure addirittura quando sono state proibite le casseruole nel Chad di Deby perché venivano usate per fare i concerti collettivi nel centro delle strade, o mi ricordo anche
il Cile di Pinochet. Di episodi ne potremmo trovare 2000, sì, anche oggi in Palestina sventolare la bandiera palestinese, i colori palestinesi.
Sì, cioè, la stupidità del potere è sempre manifesta, il potere è intrinsecamente stupido sostanzialmente e nonché feroce, quindi diciamo che c'è una situazione che comunque ha a che vedere poi oltretutto con il comportamento di un presidente Museveni che è lì dall'86, da quando sconfisse con la guerriglia Idi Amin Dada, un altro personaggio insomma abbastanza sintomatico in quel caso non solo dell'ottusità e della ferocia ma della pazzia del potere incontrollato, e governa dal 1986, vuole ripresentarsi ulteriormente per le prossime elezioni che si terranno il prossimo anno nonostante insomma l'età, probabilmente Bobby Wine incarna il desiderio del popolo ugandese di cambiare insomma, chiaramente poi questo atteggiamento repressivo appunto poi ha delle sfumature quasi ridicole per certi versi.
Bene, io penso che insomma questo sguardo sull'Africa oggi si può chiudere qui, a meno che non hai qualche altro argomento o insomma qualche altro. Mi senti?
Sì. Ma diciamo che sostanzialmente no, e questo poi ci sarebbe, vabbè, poi avremo occasione insomma di parlare un po' della situazione del Mali, perché ci sono stati degli attacchi da parte dei jihadisti contro l'esercito del Mali che hanno visto che hanno avuto 38 militari morti, e anche delle conseguenze dal punto di vista diplomatico, perché gli Stati Uniti si sono lamentati dell'inefficienza del Mali dell'esercito maliano nei confronti dei jihadisti, e poi quello che sta accadendo in Camerun, perché ci sono state delle trattative un po' spinte anche dalla Francia da parte del presidente Biya nei confronti della minoranza anglofona, e si sta cercando di ricomporre quello che è stato una faglia di crisi piuttosto forte all'interno del Camerun, ma poi magari ne parleremo la prossima volta.
Infatti, perché anche lì c'è appunto un conflitto, come ricordavi, insomma, che forse va anche un po' ricostruito e approfondito. Certo. Bene, grazie, e ancora una volta la tua capacità insomma di farci mettere gli occhi sull'Africa e sinteticamente, insomma, raccontarci che cosa avviene, insomma, intorno a noi, per capire anche un po' meglio, perché poi, insomma, su quello che poi chi scappa dall'Africa ne parlano in malo modo i nostri giornali, ma magari non ci dicono perché uno scappa, insomma, almeno in questo spazio cerchiamo di ricordare questo a chi ascolta questa radio.
Certo,
e a risentirci tra 15 giorni.
Un abbraccio a tutti, allora. Ciao.
Ciao, grazie.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un homme noir et sa femme enceinte.